Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi.
Vedere questo è stato bellissimo perché comunque dici ok, ci siamo, è la casa nostra, ce l'immaginavamo già, siamo subito partiti, ah qua possiamo fare così, qua possiamo fare così. Poi a un certo punto ti scontri con la banca, cioè la banca, noi siamo adesso aspettando una persona che dice sì, quei due possono farcela pagarci per 30 anni.
Quello della casa di proprietà è un sogno che accomuna persone di ogni età. L'Istat ci dice che l'80% degli italiani circa vive in una casa che possiede. Il 20% di questi, per coronare il proprio sogno, ha acceso un mutuo, un'operazione che però non sempre è facile come sembra. Questo episodio di Grano è per tutti coloro che cercano un vademecum per addentrarsi nel mondo dei mutui, tra delusioni e speranze, come quelle di Federica e Fabrizio. 32 anni lei, 35 lui.
Ci siamo conosciuti tramite amici in comune un paio di anni fa, ad una laurea di un'amica. E poi in realtà siamo usciti per la prima volta insieme il 2 marzo 2020.
Ci siamo riusciti a vedere solo un'altra volta, se non sbaglio era domenica 6, dicendoci che ci vediamo in settimana e poi mi pare lunedì o il martedì ci fu la conferenza stampa di Conte in cui annunciava tutti a casa perché si iniziava la pandemia del Covid, la prima quarantena vera e propria, il primo lockdown. Quindi abbiamo passato questi 2 mesi a parlare al telefono e basta, che è stata anche un'occasione un po' particolare per conoscerci meglio. Appena ci hanno aperto e quindi abbiamo potuto uscire, ci siamo rivisti subito e abbiamo iniziato questa relazione. Siamo andati a convivere lo stesso autunno, Federica è venuta da me perché io vivevo da solo in affitto, abbiamo preso casa insieme, una casa un po' più grande, gennaio 2021, un anno fa circa.
Poi abbiamo preso casa insieme a gennaio. E poi, siccome c'erano delle agevolazioni per i giovani, per il mutuo, così, abbiamo detto a tempo perso cerchiamo qualcosa, perché comunque ti dispiace dare così soldi dell'affitto.
È così che parte la ricerca, nella giungla del mercato immobiliare romano. Come spesso accade, trovare la casa dei sogni richiede un po' di fortuna e tanta, tanta pazienza.
Ho preso appuntamento, mi hanno detto la richiameranno. Quando mi hanno richiamato mi hanno detto... Ma le hanno detto la situazione della casa? Ho detto, ma in che senso? E le hanno detto la cosa della pendenza? Qual è la cosa della pendenza? Ah sì, l'appartamento pende del... cioè tutto il palazzo pende del 3%. Però vabbè, cioè, poi faranno i lavori. Ma ha detto, che significa? Cioè, può crollare? Vabbè, ma mica mo, può crollare anche tra 10 anni.
Alla fine Federica e Fabrizio riescono a trovare una casa di cui innamorarsi e che non pende. È il momento di studiare un piano per comprarla. La spesa totale è di 200.000 euro.
Sono laureata in giurisprudenza e ho un master per l'insegnamento di diritto e economia, quindi sono nel fantastico mondo delle messe a disposizione e nel frattempo do ripetizioni di diritto. Quindi io sono quella che non c'ha la busta, quella per la banca che non c'ha la busta paga.
Io mi occupo di amministrazione e contabilità, lavoro all'Accademia Americana di Roma e niente, quindi sono un vecchio e caro ragioniere. La rata del mutuo noi l'avevamo comunque orientativamente pensata sulla stessa cifra di quanto paghiamo di affitto, quindi abbiamo detto tanto se riusciamo a pagare l'affitto riusciamo a pagare un mutuo. Attualmente paghiamo un canone di affitto di 800 euro mensili, tra l'altro nelle varie simulazioni fatte sui portali delle banche abbiamo visto anche che una eventuale rata di mutuo sarebbe venuta anche più bassa. Quindi comunque ci troviamo perfettamente nei conti e nella rata del mutuo in base al budget di acquisto di un eventuale appartamento.
Fabrizio, il ragioniere, Ha fatto i conti e ambisce ad ottenere un finanziamento del 100% con i mutui riservati agli under 36.
Allora, scelta della banca era sia la stessa banca dove mio fratello ha già acceso un mutuo e anche il portale di confronto online mi dava questa banca che anche proponeva mutui al 100% con l'incentivo Under 36. Ho preso contatti con loro, inizialmente solo telefonici, non ci hanno dato un appuntamento, vuoi anche comunque la situazione della pandemia, fanno tutto per telefono. E questo sì, tutti fiduciosi, però ci hanno stroncato subito, semplicemente per telefono ci hanno detto che non c'era fattibilità per entrare con il mutuo al 100%.
Sì, noi siamo andati fiduciosi perché abbiamo detto vabbè, se paghiamo 800 euro di mutuo e facendo le simulazioni veniva anche meno, veniva sui 7,50, abbiamo detto non ci saranno problemi. In realtà c'è tutta questa valutazione che noi non conoscevamo, perché sono le solite cose che se non entri nel mondo effettivamente ne sai molto 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 poco. Cioè del mutuo si sa, tu paghi la rata, fine. Cioè non si sanno tutte queste cose in retroscena. E veniva richiesto il 30% dello stipendio, cioè una valutazione del 30%, se c'erano altri finanziamenti, e noi avevamo quello con la macchina, con l'auto che abbiamo comprato un anno fa. E poi ti dicevano per vivere a Roma servono 1000 euro, quindi la valutazione del mutuo al 100% non è fattibile. Quindi non è fattibile al 100%, inizi a pensare che te la daranno a meno. Dartela a meno significa che tu dovresti avere una liquidità extra, che in realtà poi diventa veramente a caccia dei soldi attorno. E noi siamo stati fortunati perché la casa che abbiamo trovato non c'è l'agenzia e quindi risparmiamo i soldi dell'agenzia immobiliare, perché anche là è una bella spesa.
Quindi non è sufficiente che la rata sia all'incirca pari al 30% dello stipendio perché la banca concede il mutuo, specie quello al 100%. Bisogna anche valutare se ci sono altri finanziamenti attivi come la rata della macchina o quella del telefonino e quale sia il costo della vita nella propria città di residenza.
Ovviamente sì, abbiamo controllato altre banche, diciamo inizialmente ho controllato tutte quelle che offrivano possibilità al 100%. Tutte e per tutte intendo tre, che non sono tantissime effettivamente se si pensa alla quantità di insegne di banche che si vedono in giro nelle varie filiali in città. E la prima mi ha detto di no, la seconda mi ha detto di no, poi ho iniziato a parlare con la banca dove ho il conto corrente io e poi alla fine anche lì ci siamo messi un po' a chiedere in giro, che risulta ancora essere il modo migliore, e siamo stati indirizzati in una banca dove comunque avevano fatto anche questi nostri amici, anche loro avevano fatto delle varie operazioni bancarie e qui abbiamo dovuto rinunciare al mutuo al 100%, ma abbiamo iniziato una pratica per un mutuo al 90%.
Ricapitolando, la casa costa 200.000 euro, le spese dell'agenzia immobiliare le hanno risparmiate acquistando direttamente da un privato, la banca potrebbe finanziare 180.000 euro, restano 20.000 euro da trovare, risparmi che la coppia in questo momento non ha.
Fabrizio è quello della busta paga, io sono quella dei risparmi, quindi sì, ce la caviamo un po' con i risparmi miei e un po' con l'aiuto dei miei, quindi è sempre quella cosa che se non hai le spalle coperte non riesci a fare. Purtroppo così e quindi sì, ci serve anche l'aiuto dei miei.
Erano convinti di avere le carte in regola e invece, come moltissimi ragazzi della loro età, si sono dovuti rivolgere ai genitori, che fortunatamente erano pronti ad aiutarli.
Cioè, dà soddisfazione poter dire io sto cercando di comprare casa. E credo che comunque dia soddisfazione anche al genitore sapere che tuo figlio ormai riesce a camminare tanto da arrivare ad una banca per chiedere il mutuo. Io con i miei ho un ottimo rapporto, quindi non c'è stato imbarazzo, anzi solo gratitudine, perché sono stati in realtà loro a dirmi guarda, noi ti possiamo dare tanto e vi possiamo dare una mano. Certo, non vi possiamo dare tantissimo, però vi possiamo aiutare ed è un aiuto che in questa fase per noi è particolarmente importante, altrimenti cioè, forse non ce l'avremmo fatta, anzi sicuramente.
Sì, siamo in attesa in questi giorni di ricevere una risposta definitiva dalla banca e se fosse positiva, e lo speriamo entrambi ovviamente, l'idea è di vivere per i prossimi 30 anni perché tale sarà la durata del mutuo con questa rata appunto che è quanto l'affitto, circa quanto l'affitto che paghiamo adesso, ovvero circa 800 euro.
L'altro quesito di chi si appresta a contrarre un debito del genere è il classico. Tasso fisso o tasso variabile?
Abbiamo scelto un tasso fisso, ma anche qui diciamo siamo stati guidati per bene dalla persona in banca. La pratica sostanzialmente l'ha fatta quasi tutta lei, ce l'ha spiegata, ma proprio perché comunque c'era stata consigliata da questi amici, siamo andati molto molto a fiducia. Ha detto anche questo, questo è anche un fattore importantissimo quando comunque hai modo di conoscere per bene, sai che ti puoi anche fidare della persona con cui stai aprendo questo rapporto, che poi alla fine aprendo il rapporto in banca apri un rapporto di 30 anni in questo caso, quindi devi fidarti per forza.
Loro sono andati sulla fiducia, ma per coloro che non hanno una persona di riferimento a cui affidarsi, tra poco l'esperto che abbiamo chiamato ci darà qualche dritta, ma anche l'esperienza di Federica e Fabrizio può offrire qualche spunto di riflessione.
Invece quando si va in banca è un po' più traumatico, soprattutto perché ti senti proprio giudicato, è giudizio e la messa sotto esame da parte di questi funzionari che comunque fanno il loro lavoro, però ti senti proprio un po' preso nell'animo. Poi sono abbastanza fatalista, quindi già che stiamo aspettando da circa 10 giorni, la cosa mi sta mettendo un po' in ansietta. Federica mi sta sopportando abbastanza bene, più che bene, anzi, però ecco, la sto soffrendo un po' l'attesa della conferma.
Alla fine è quello a bloccarti, cioè la banca, noi siamo adesso aspettando una persona che dice sì, quei due possono farcela a pagarci per 30 anni, e quindi siamo così, in stand by, in attesa.
Auguriamo a Federica e Fabrizio di riuscire a coronare il loro sogno, ma per tutti quelli che si accingono a intraprendere il loro stesso percorso abbiamo chiesto una serie di consigli pratici a Jacopo Tartaglia, consulente immobiliare che ha seguito molte persone in questa avventura. Benvenuto Jacopo, spiegaci bene in che cosa consiste il tuo lavoro.
Aiuto le persone che vogliono comprare, vendere o investire in immobili. Il consulente è quello che sta dalla sua parte quando devi fare qualcosa di importante e quindi il mio lavoro è stare dalla parte delle persone quando devono fare la cosa più importante della loro vita a volte, no? Cioè comprare una casa.
Partiamo dall'inizio. Hai ascoltato la storia di Fabrizio e Federica. Loro sono una coppia, uno è un dipendente e ha una busta paga, che è sicuramente un elemento chiave per ottenere un mutuo, e l'altra è una libera professionista. La mia prima domanda, quindi, al nostro consulente immobiliare è: il mutuo è per tutti?
Beh, allora il mutuo non è per tutti, nel senso che ci sono tanti fattori che vanno tenuti in considerazione e non ci sono neanche delle regole generali, quindi non ci sono delle leggi che indicano chi può ottenere un mutuo e chi non può ottenerlo. Ogni banca ha delle linee guida diverse a cui dobbiamo imparare a confrontarci. Intanto la prima cosa è sfatare il mito che le banche siano degli enti benefici o degli enti statali che erogano del denaro. In realtà sono delle società che puntano ad avere un profitto e quindi a staccare dei dividendi agli azionisti e non sono per niente obbligate ad erogare un mutuo alle persone. Il candidato ideale è sicuramente un lavoratore a tempo indeterminato che lavora in una buona azienda, perché ultimamente negli ultimi anni le banche hanno cominciato a controllare anche la validità dell'azienda, quindi non serve solo avere una buona busta paga e un contratto a tempo indeterminato, ma anche lavorare in un'azienda solida. Nel caso di un lavoratore dipendente è importante avere almeno il 30% del prezzo di acquisto della casa, perché di solito i mutui arrivano a coprire fino ad un 80% del prezzo di acquisto, quindi dobbiamo sicuramente avere un 20%, e in più dobbiamo considerare anche le spese, che in media possono aggirarsi intorno al 10% del prezzo di acquisto. Per un libero professionista è importante non puntare a pagare meno tasse possibile, quindi ad avere una dichiarazione dei redditi dove ha un utile congruo che gli permetta di sostenere la rata. Vale sempre la stessa regola, quindi l'utile che viene fatto in capo ad un anno per il libero professionista viene spalmato sui 12 mesi e si calcola il 30% del reddito mensile del professionista.
La banca, come scegliere la banca?
Allora, la banca va scelta tenendo conto di una serie di parametri. Innanzitutto il tasso di interesse è la prima cosa da considerare. Non tutte le banche hanno lo stesso tasso di interesse e non su tutti i prodotti di mutuo, quindi cambiando la situazione finanziaria del cliente o il prodotto, il tasso di interesse può cambiare. Per farla semplice, dicendola in parole povere, a livello europeo le banche centrali determinano il tasso di interesse. Più viene applicato uno spread dalla banca che eroga il mutuo che è l'effettivo guadagno della banca. Quindi facciamo conto che il tasso di interesse a livello europeo sia lo 0,3, la banca applica un ulteriore spread di 0,7, vuol dire che il tasso finito è dell'1%. Tante volte quando si va a fare un preventivo in banca, il consulente allo sportello ci dice tasso dello 0,6. E noi usciamo dalla banca tutti esaltati perché abbiamo trovato il super mutuo. In realtà magari sta dicendo solo lo spread che applica la banca, a cui bisogna sommare però il tasso l'Eurirs o l'Euribor che viene determinato a livello europeo. Il secondo fattore sono i costi connessi al mutuo. Il mutuo è un vero e proprio atto dove la banca ci presta del denaro, quindi bisogna tenere in considerazione che ci sono dei costi. Il primo è l'atto che bisognerà fare dal notaio e questo ce lo può preventivare soltanto lo studio notarile. Ma ci sono dei costi connessi che sono determinati dalla banca, per esempio l'assicurazione, che è obbligatoria quella scoppio incendio e di solito le banche la includono direttamente nel mutuo. Tante volte le banche cosa succede? Che ti buttano dentro anche altre assicurazioni che non sono per niente obbligatorie e tantomeno sono obbligatorie farle con quella banca lì, perché le banche adesso, dato che i tassi di interesse sono così bassi, tendono a guadagnare sulle assicurazioni e quindi bisogna anche considerare questa cosa qua, di non pagare troppi soldi in assicurazioni e magari farle dal nostro assicuratore o dove per noi è più conveniente. Gli altri costi da tenere a mente sono, che non sono propriamente nascosti come a volte succede per le assicurazioni, però sono la perizia, quindi il tecnico che viene mandato dalla banca per verificare la conformità dell'immobile, quindi a livello catastale e urbanistico, e il valore. La perizia, per mia esperienza, ho visto che adesso si aggirano intorno ai 250-300 euro, a volte ho visto 400 euro. L'altro costo è l'istruttoria che sarebbe il procedimento che fa la banca per aprire la pratica, fare le verifiche reddituali, finanziarie, diciamo, lavoro di ufficio che però paga il cliente. Qua di solito è l'1% del mutuo e 800-900 euro come minimo, perché se si va sotto i 100.000 euro di solito è una quota fissa.
Nella storia di Fabrizio e Federica, loro erano alla ricerca di questi famosi mutui 100% per gli under 36, però pur diciamo avendo il profilo giusto, è stato loro negato con la ragione di vivete in una grande città, Roma in questo caso, i costi di vita sono molto alti, non possiamo erogarlo. La mia domanda è un caso raro il loro? Ci sono molte persone là fuori invece che hanno avuto più fortuna? È stata una scelta della loro banca? Insomma, questi mutui 100% per gli under 36 sono un miraggio o esistono veramente?
I mutui 100% esistono, ma sono difficili da ottenere, perché ovviamente alzandosi la percentuale che viene erogata dalla banca, si alza anche il rischio per la banca, nonostante siano garantiti dal CONSAP, che sarebbe il concessionario delle assicurazioni pubbliche, diciamo che non dà solo garanzie sui mutui prima casa per i giovani, dà tante altre garanzie. Esistono, ma sono difficili da ottenere, perché viene comunque fatto il calcolo della rata sostenibile, quindi il 30% del reddito di cui parlavamo prima. Questo 30% però viene calcolato sul reddito effettivamente disponibile, che vuol dire, e qui mi riallaccio a quello che è stato detto a Federica in banca, che viene detratto dal reddito tutto quello, tutti i costi che tutti i costi che la persona deve sostenere per mantenere se stessa o i familiari a carico. Questi costi sono più alti in alcuni luoghi e più bassi in altri luoghi. Non dipende tanto dalla città o dalla campagna, dipende dal costo della vita in quella particolare città. Quindi Milano ha sicuramente un costo della vita più alto che Foggia, magari. Roma ha sicuramente un costo della vita più alto che un paesino in Calabria. Quindi la banca detrae dal reddito una quota diversa a seconda di dove vive il cliente, e questa quota cambia non solo in base al luogo ma anche in base alla banca, quindi alle linee guida della banca che vengono decise dagli alti funzionari, insomma. Detto ciò, ci sono comunque dei requisiti da rispettare per ottenere la garanzia del CONSAP e quindi un mutuo al 100%. Intanto ci sono delle categorie prioritarie. Cosa vuol dire? Che sono delle categorie, delle persone che hanno un accesso facilitato a questo mutuo al 100%, che sono le coppie con meno di 36 anni. Basta che solo un membro della coppia abbia meno di 36 anni, e per coppie si intende marito e moglie o anche coppie conviventi da più di 2 anni, quindi non è precluso solo al matrimonio. Altra categoria prioritaria sono gli affidatari di case popolari, quindi chi vive in case popolari, oppure genitori single con un figlio a carico. In più ci sono dei parametri che non vanno superati, quindi l'immobile non deve costare più di 250.000 euro e l'ISEE della coppia o della persona che sta richiedendo il mutuo al 100% con garanzia CONSAP non deve superare i 40.000 euro all'anno.
Qualora volessi negoziare la provvigione di un intermediario, a che punto devo farlo?
Va fatto subito. Nel caso degli acquirenti, come in questo caso la coppia di cui stiamo parlando, deve farlo subito. Nel momento in cui si siede a un tavolino per fare una proposta, subito deve negoziare la provvigione, perché altrimenti, anche se non viene scritto nulla, anche se non viene fatto nessun accordo, l'agente immobiliare ha comunque diritto alla provvigione, che viene calcolata in caso di contenzioso dal giudice, che lo fa sulla base delle prassi in quel territorio, di solito il 3%. Quindi potete anche ottenere una provvigione più bassa del 3%, ma mettetevi d'accordo subito.
Torniamo al profilo ideale, diciamo, del candidato al mutuo di fronte ad una banca. Dicevamo, quindi, la rata deve essere più o meno un terzo del tuo stipendio, una volta che viene scontato dal reddito il proprio mantenimento, quello delle persone a carico eventualmente. A questo punto abbiamo una cifra, la rata sostenibile. Nel caso di Federica e Fabrizio, loro dicevano la rata del mutuo nel nostro caso veniva addirittura più bassa di quello che paghiamo oggi di affitto, eppure non siamo stati considerati sufficientemente, diciamo, affidabili. L'altra cosa che era stata calcolata era che loro avevano un finanziamento attivo per la macchina.
La rata sostenibile non è per forza la rata che la banca ti concederà, ma viene anche qui fatta una detrazione di tutte le rate che il cliente sta già pagando. Quindi se c'è la rata di una macchina, viene detratta dalla rata possibile che il cliente può pagare la rata che paga per il finanziamento della macchina. E qui un altro consiglio: se si vuole comprare una casa, magari rimandiamo l'acquisto della macchina nuova.
Veniamo alle garanzie, che è una cosa che spesso viene richiesta. Quando c'è bisogno di garanzie e quando no?
Per garanzia si intende una persona che garantisce che il mutuo verrà pagato. Allora, ci sono delle garanzie. La garanzia per la banca può essere data da un immobile o da una persona. Allora, negli ultimi anni le banche quello che vogliono è un reddito che possa garantirgli che il mutuo venga ripagato. Ok, se in passato magari con un'ipoteca su uno o più immobili si riusciva comunque ad ottenere un mutuo anche non avendo dei redditi troppo alti, adesso è molto più difficile, perché le banche hanno capito che degli immobili se ne fanno poco. Quindi se il mutuo non viene ripagato, a loro rimane l'immobile da vendere all'asta, e per loro sono costi in più, perdita di utile, e in definitiva non è una situazione vantaggiosa per la banca. Quindi quello che loro vogliono è un reddito che possa sostenere la rata che deve essere pagata. Il garante è molto importante perché è responsabile in solido con il debitore. Quindi se il debitore non paga il mutuo, la banca può andare dal garante e chiedere il pagamento dell'intero debito. Quindi è importante, no, quando si deve mettere come garante qualcuno, che questa persona sia cosciente di quello che sta firmando.
Altra domanda, un grande classicone del momento: cerco un mutuo, tasso fisso o tasso variabile?
Bisogna capire un po' in che situazione ci troviamo. Abbiamo parlato prima di come si forma il tasso di interesse. Lo spread che viene applicato dalla banca di solito è costante. Quello che cambia sono i tassi di interesse stabiliti a livello europeo. Quindi quando a volte sentiamo al telegiornale che la BCE vuole alzare i tassi di interesse, questo ha un diretto impatto sull'erogazione dei mutui, perché alzandosi il tasso di interesse si alza anche la base su cui poi la banca calcola il tasso di interesse finito. In una situazione attuale come quella attuale, dove i tassi di interesse sono ancora bassi, più vantaggioso, secondo la mia opinione, è andare su un tasso fisso, perché si prende un tasso vantaggioso, quindi il tasso di oggi, e lo si mantiene per tutta la durata del mutuo, virtualmente 20, 25, 30 anni.
L'altra cosa che ti chiedo è la durata del mutuo. Che consiglio dai? Io faccio un esempio proprio di storia personale. A me è stato spiegato che va preso il mutuo con la durata più lunga possibile, perché il costo del denaro, cioè quel che valgono i 500 euro di una rata oggi, saranno bruscolini tra 30 anni. Quindi io tra 30 anni mi troverò a continuare a pagare 500 euro, però varranno molto meno di fatto, perché il costo della vita tende a salire ovviamente. È un ragionamento troppo semplificato?
Qui ci sono linee di pensiero, cioè i professionisti vanno un po' da una parte e un po' dall'altra, perché a favore della tua idea, anche io la penso come me l'hai detta tu, quindi mi allineo a quello che stai dicendo, perché con la crescita dell'inflazione, l'inflazione è positiva per chi ha un debito, perché quel debito nel tempo mantiene il valore nominale, ma come valore reale sarà più basso, quindi quei 100.000 euro che hai preso di mutuo fra 20 anni hanno sicuramente un valore inferiore rispetto a quello che hanno oggi. E in più, assolutamente, la rata che stai pagando, i 500 euro che stai pagando, virtualmente in una situazione dove l'inflazione è in costante crescita, hanno un valore più basso fra 20 anni rispetto a quello che hanno oggi. In questo caso mi sento di fare una distinzione, una specifica, perché a volte si confonde fra anticipo e caparra, che sono due cose un po' diverse. Allora, l'anticipo in realtà non ha un significato preciso in una compravendita immobiliare. La caparra è quella che viene lasciata quando si fa una proposta, e non deve essere per forza uguale alla differenza fra quello che ti eroga la banca e il prezzo effettivo dell'immobile, ma può essere un valore arbitrario che decidono le parti, l'acquirente e il venditore. Quindi, supponendo che la banca dia un mutuo all'80% su una compravendita da 100.000 euro, la caparra non deve essere per forza 20.000 euro, ma alla fine, quindi al rocito notarile, i conti dovranno tornare, quindi la banca dovrà pagare l'80% e il cliente il 20%, più i costi, che spesso ci scordiamo, ma sono importanti.
Grazie a Jacopo Tartaglia, consulente immobiliare che trovate sui social e trovate in rete, molto attivo, per questa spiegazione molto esaustiva, devo dire. Sono sicura che arriveranno anche altre domande e magari ci saranno anche altre puntate con il sequel di quello che è successo a Federica e Fabrizio, a cui auguriamo buona fortuna. Io ti ringrazio, Jacopo.
Grazie, grazie a te Mia, e buona fortuna a Federica e Fabrizio.
E vi ricordo che potete scriverci, mandarci le vostre storie, le vostre segnalazioni a grano@willmedia.it. Alla prossima settimana.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.